Buongiorno, dottor John Lovisolo.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Devo dire ancora, responsabile dell'unità operativa di urologia dell'ospedale di Saronno, AST Valle Olona. Buongiorno, caro Dini. Buongiorno
ciao,
anche
carissimo.
A te, carissimo.
Ciao, grazie.
Buongiorno, Diurni.
Buongiorno.
Come sempre, sei qua da noi e la tua esperienza medica ci interessa
grazie
veramente tanto.
Grazie dell'ospitalità. Sono qua per John, soprattutto.
Ecco, lo sapevo. Per cosa parliamo oggi? Parliamo di tumore della prostata. Un mese fa circa, l'ho scritto perché devo dire le parole giuste, abbiamo parlato di tumore della vescica.
È vero.
E avremmo dovuto parlare anche di prostata, se vi ricordate. Ma il tempo è tiranno, come ho scritto bene, hai visto Diurni? E la trasmissione si è svolta specialmente e solamente sul tumore alla vescica. L'interesse del pubblico per quella patologia è stato alto e quindi ci siamo fermati e abbiamo detto, caro dottor Lovisolo, tra un mese circa ci puoi tornare ancora e facciamo in diretta ancora una trasmissione solo e esclusivamente sul tumore della prostata. Vi ricordo che è in diretta, siamo in diretta e quando siamo in diretta voi potete parlare direttamente con il nostro ospite facendo questo numero 0332 264 266 e se volete e non volete telefonare potete mandare dei messaggi o sul nostro sito internet che è info@rmf.it e quindi noi possiamo rispondere in diretta. Quindi cominciamo a parlare, caro Diurni, di tumore alla prostata e ti faccio subito una domanda mi è stato chiesto questo. Allora, sono figlio di un uomo che è stato di recente operato al tumore alla prostata. Il tumore alla prostata può colpire anche i giovani? Ed è la prima domanda. La seconda che mi è stata chiesta è questa. È possibile che la malattia sia ereditaria? Secondo, a che età devo iniziare i controlli alla prostata per una diagnosi precoce? Sono due domande che per iniziare tranquillamente a parlare veramente di tumore alla prostata. Sono domande che si sentono, queste lo senti.
Sì. Innanzitutto mi fa piacere e onore di essere qui di nuovo con voi. Saluto il caro Luigi e Giorgio e soprattutto Mario Diurni, collega caro con il quale abbiamo trascorso molti giorni, anche notti, insieme nel vecchio ospedale del Circolo. Per rispondere alle domande, le ereditarietà per il tumore alla prostata c'è. C'è una forte componente genetica, nel senso che se uno ha parenti stretti, padre, fratelli, che hanno avuto tumore alla prostata, il rischio, si parla sempre di rischio, di statistica, il rischio è circa il doppio rispetto a una persona che non ha i familiari stretti che hanno avuto questo problema. Se i giovani possono avere il tumore alla prostata? Sì, possono. Noi sappiamo che il picco di incidenza di questa malattia capita tra i 60 e i 75 anni, però anche un quarantenne può avere.
Guarda un attimo Dini, no? Perché sappiamo della sua età che ormai sta uscendo da 75.
È superato.
Quindi l'incidenza è in discesa, ma non sparisce perché molti di noi possiamo anche averlo a un'età tarda, senza nemmeno saperlo, magari nemmeno mai saperlo, e morire con il tumore, ma non per il tumore. La terza domanda, mi pare, era quando dobbiamo cominciare a preoccuparci.
A quale età? A quale età ci dobbiamo preoccupare?
Come regola generale, se, visto che il rischio aumenta in casi di familiarità positiva, uno, se ha familiari che hanno avuto, deve cominciare prima. Quindi anche oggigiorno si parla di cominciare di fare il PSA, e poi parleremo sicuramente di cos'è il PSA e cosa significa di fare il PSA e la visita già a partire da 40 anni. Gli altri 45 50 anni, se non c'è nessun disturbo e non ci sono rischi legati alla familiarità.
E tu parli di disturbi, quali sono i disturbi? Cioè, se io ho 45 anni E che cosa mi dice? Devo andare dall'urologo?
Ma adesso stiamo parlando di tumori alla prostata, però non è che io posso dirti c'è un disturbo legato al tumore, però disturbi urologici menzionali, cioè disturbi ad urinare, possono capitare. Abbiamo parlato ad esempio dell'ematuria e cosa significa, e che come il grosso campanello d'allarme, ematuria vuol dire sangue nelle urine per i nostri radioascoltatori, ma e i disturbi della sfera urinario oppure genitale potrebbero spingere anche un giovane a voler andare dall'urologo.
Ecco, dottor Visolo, le volevo chiedere, una prostata ingrossata, un'iperplasia prostatica, oppure anche una prostatite, oppure anche quei sintomi che lei ha menzionato adesso, come difficoltà a urinare, eccetera, può degenerare in una forma tumorale, magari in una fase iniziale?
No, non è che noi crediamo che uno degeneri nell'altro, coesistono. Tutte le prostate sono iperplastiche, ipertrofiche, ma propriamente detto iperplastiche. A partire da circa 18 anni la prostata comincia a ingrandirsi, e poi qui è una questione di genetica, di assetto genetico, per quanto la prostata diventerà grande alla fine della sua crescita. Ci sono delle prostate molto grosse e delle prostate che rimangono relativamente piccole, però tutti hanno quella parte adenomatosa cosiddetta, che è un tumore benigno centrale della prostata. Il tumore maligno può coesistere, e di solito cresce in una parte della prostata che è diversa da quello dove cresce l'adenoma, cioè l'ipertrofia. Ci sono altre condizioni che possono esserci, che hanno degli acronimi tipo il PIN e tipo l'ASAP, che sono dei precancerosi, che poi sono legati ad una più alta percentuale di tumore, o che si sviluppa o che coesiste.
Entriamo subito nell'argomento. Una prostata ingrossata oppure un tumore iniziale non trattato, conserva la funzione sessuale?
Sì, generalmente sì, non dipende tutto dalla prostata, ovviamente dipende la funzione sessuale, cioè la capacità di avere un'erezione. Dipende più da fattori che possono essere anche emotivi, certo, psicologici, ma se c'è un motivo organico può essere legato ad esempio a problemi vascolari, perché per avere un'erezione valida il sangue deve arrivarci. Se i vasi sono aterosclerotiche, esattamente come nel cuore,
certo,
posso avere problemi ad avere un'erezione.
Io voglio chiedere questo: come faccio io a sapere che ho un tumore alla prostata? Cioè, come fai a fare la diagnosi tu di un tumore alla prostata?
Come fai a saperlo? Purtroppo non c'è l'allarme che suona quando ti viene, quindi uno deve stare un po' attento nella vita, purtroppo l'uomo, apro parentesi qui, l'uomo non ha quella spiccata tendenza di farsi vedere come hanno le nostre compagne donne. Noi uomini ci sentiamo invincibili, forti, cerchiamo di sminuire, di trascurare i piccoli problemi o anche campanelli d'allarme che possono esserci, o anche in assenza di campanello d'allarme farsi vedere. Ecco, e cosa vuol dire farsi vedere? Si dovrebbe fare la visita dall'urologo, come le nostre signore sono abituate ad andare regolarmente dal ginecologo, anche l'uomo dovrebbe farsi vedere. Per quanto riguarda i tumori della prostata, le raccomandazioni che io posso fare, che poi se vogliamo dopo aprire un discorso sul PSA in senso lato, ma le raccomandazioni che io posso fare è fare un dosaggio del PSA, che è un semplice esame del sangue, e poi la visita dall'urologo. Stiamo parlando di prevenzione non solo per il tumore, ma prevenzione per problemi menzionali, per possibili complicanze legate anche all'ipertrofia prostatica, che a volte le persone non se ne accorgono di avere, e quant'altro.
Ho visto la tua mano, Diurni.
Sì,
vuoi fare una domanda?
Mi metto in coda, voi conduttori. Noi volevo chiedere a John di dare qualche notizia sulla epidemiologia, cioè di dire un po' Abbiamo già visto l'ereditarietà, l'età, se ci sono altri fattori che possono favorire lo sviluppo di un cancro della prostata, se sì, quali zone particolari, ecco, qualche notizia in più da un punto di vista della epidemiologia.
Bene, è giusto, perché qui torniamo indietro un attimino, perché sì. È giusto inquadrare il problema, perché si parla molto di tumori della prostata e in alcuni ambienti, su alcune riviste, si tende a un po' a lasciare il messaggio che tanto è un tumore che è poco aggressivo e tanto non serve, non servono diverse cose. Però se noi guardiamo i numeri, il tumore della prostata di gran lunga nel maschio il tumore più frequentemente diagnosticato, cioè l'incidenza dei tumori nei maschi più alto del colorettal, più alto del polmone. Quindi circa 37.000 persone all'anno in Italia sono diagnosticate con questo tipo di tumore. Detto questo, non è la prima causa di morte tumorale tra i maschi. Slitta al secondo o al terzo, a secondo l'anno, a secondo la statistica che leggi. In Italia nel 2019 era la terza causa di morte tumorale dopo colorettal, polmone colorettal. Aree geografiche in Italia dove più alte sono al nord, l'incidenza più alta in Italia abbiamo nella Valle d'Aosta, l'incidenza più bassa in Italia l'abbiamo in Sicilia, non sappiamo bene perché, ma forse possiamo collegarci all'altra domanda del Mario, era che ci sono dei fattori che ci mettono a rischio e ci colleghiamo anche ai discorsi di un mese fa dove abbiamo parlato della dieta e sicuramente la dieta e lo stile di vita può influire sull'insorgenza del tumore e mi alludo al consumo eccessivo o più alto di carne, di certi tipi di carne, soprattutto la carne rossa, le carni insaccati e latticini. Quindi qual è lo stile di vita che sarebbe consigliabile per cercare di evitare a lungo andare l'insorgenza di un tumore? Mangio meno carne o, se posso evitare la carne del tutto, soprattutto la carne rossa, la evito. Evito di eccedere nei latticini, compresi i formaggi e tutto, gli yogurt e tutto quello che ne deriva. Mangio tanti pomodori. Prendo un po' di sole oppure prendo la vitamina D, che il sole permette la conversione della vitamina D nella sua forma attiva. Mangio alimenti integrali, tanta frutta, verdura, legumi e queste cose qua.
C'è una telefonata, io non vorrei lasciare il nostro radioascoltatore. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei. Mi dica.
Lei porta una domanda, nella ipertrofia prostatica benigna, nodulare sì. Viene definita,
sì.
In pratica è stato prescritto un alfalitico,
sì.
Però il soggetto che personalmente risponde di questa patologia è in trattamento con beta bloccanti, per cui vado incontro a una ipotensione notturna,
sì.
E di conseguenza mi viene controindicato l'alfalitico. Che alternativa abbiamo terapeuticamente?
Ma se l'alfalitico non è possibile, poi uno potrebbe parlare col cardiologo per vedere se si può ridurre il dosaggio del beta bloccante o l'antipertensivo per permettere l'assunzione dell'alfalitico. Poi ci sono diversi tipi di alfalitici, non so quale che lei sta prendendo, ma i nuovi arrivati sono più selettivi per la muscolatura della vescica e della prostata e hanno meno effetto sui recettori dei vasi e quindi almeno sulla carta danno meno problemi di ipotensione ortostatica. Se nonostante questo comunque l'alfalitico non si può prendere, c'è il farmaco che si chiama dutasteride che in alcuni casi può essere indicato e può dare aiuto e anche ci sono i farmaci per che ci aiutano per l'erezione. Sto parlando ad esempio del Tadalafil, che ha un dosaggio da 5 mg che è approvato non solo per i problemi di erezione, ma anche per i problemi di sintomi legati all'ipertrofia prostatica benigna. Il problema lì è il costo, perché non è mutuabile.
Ok.
Ok, grazie, gentilissimo.
No, grazie a lei e alla prossima. Allora, noi stavamo dicendo, stavi dicendo giustamente quello che il diurni, ci sono dei problemi, devi mangiare in un certo modo. E hai detto che la Sicilia è quella che ha meno, perché? Perché mangiano meglio e quindi hanno la dieta mediterranea che non facciamo noi?
Non sono in grado di rispondere alla domanda, perché l'epidemiologia è un campo molto difficile per andare a snocciolare la questione per arrivare alla risposta esatta, ma il sospetto sarebbe quello.
Ok, ci fermiamo un attimo, ci possiamo fermare un attimo e sentiamo la prima canzone. Enrico, grazie ancora. Dottor John Lovisolo, vi ricordo, lavora a Saronno, presso l'ospedale di Saronno, a SST Valle Olona, e stiamo parlando del tumore della prostata. Io voglio rientrare ancora a parlare di PSA, scusami, ma è un problema, perché molti dicono, ma io sono sotto il 4, posso star tranquillo? Io sono sopra il 4. Posso avere un tumore? Sono le domande che fanno spesso le persone. Cioè, è questo che interessa. Scusa,
Ok, due domande, flash. Se sono sotto 4 posso stare tranquillo? No, magari sì, magari no. Se sono sopra 4 ho sicuramente un tumore? No. Il PSA è un numero, è un esame, il PSA è un acronimo che alcuni dicono sta per provoca stress e ansia, perché è vero, perché ci sono degli uomini che sono fissati sul PSA e vivono male quando vanno a ritirare la busta in laboratorio. Il PSA, il numero di 4, che è generalmente la stragrande maggioranza del laboratorio, è il valore normale, non è un numero magico, che se sono al di sotto sono tranquillo e sono al di sopra ho il tumore. È solo un'indicazione. Più alto è il PSA, più alto è il rischio di avere un tumore. Detto questo, tutti noi urologi abbiamo visto più persone che anche con un PSA, ad esempio, di 1 o anche sotto 1, hanno un tumore, e questo tumore può anche essere un tumore molto aggressivo, perché sono quelli che tendono a produrre meno PSA e in questa maniera sono difficili da diagnosticare a volte, ma sono molto aggressivi. Altri hanno un PSA molto alto o comunque sopra la norma e possono non avere un tumore. Il valore di PSA, la quantità di PSA in circolo è legato a diversi fattori, che uno è può essere il tumore, l'altro è semplicemente il volume della prostata, perché la prostata più grande di per sé produce più PSA naturalmente rispetto a una prostata più piccola, pur in assenza di tumore. Oppure, se uno ha un'infezione, il PSA può schizzare un alto molto alto. Vediamo abbastanza spesso l'errore del paziente che ha avuto un'infezione febbrile delle vie urinarie, che di solito colpisce la prostata, va agli esami dopo o durante l'infezione, fa il PSA e viene con noi da noi spaventatissimo, perché porta un valore di 20, 25, 30. E noi diciamo, tranquillo, hai avuto un'infezione, facciamo guarire l'infezione. Fra un mese, due mesi rifacciamo e se è dovuto all'infezione scenderà. Anche i traumi fanno salire il PSA. E un trauma, una specie di spremitura di prostata, si ha durante il rapporto sessuale. Quindi una raccomandazione che si ha anche è evitare di andare a fare il prelievo del PSA a ridosso di un rapporto sessuale, cioè aspettare 3-4 giorni prima di andare a farlo.
Ho capito. Dottor Lovisolo, lei ha parlato di responso e ha parlato anche di paziente ansioso. A proposito del PSA, io le racconto, le voglio far presente una cosa che secondo me e secondo quanto leggo spesso succede. Io sono paziente, leggo, vado a ritirare il mio responso e leggo che il PSA è alto. A quel punto cosa faccio io? Mi devo preoccupare? Questa è la domanda che io faccio, perché io sono allarmato e mi pongo subito nella condizione di cosa faccio, come mi comporto, come posso avere qualche risposta al mio PSA alto, quindi a sapere quali sono le cause, come mi devo comportare. E siccome non posso andare dal medico di base e non posso andare neanche subito dallo specialista, cosa faccio? Apro il computer, mi collego e mi collego col dottor Google, perché online, perché chiaramente l'ambulatorio è sempre aperto. E allora a quel punto io cerco per sapere tutte le cose che voglio sapere. Ecco, questo è un comportamento che in percentuale molto alta tanti pazienti hanno, ed è un comportamento irrazionale, non giusto, perché bisogna rivolgersi allo specialista, al medico di base. Però questa è una realtà, dottor Lovisolo, che c'è.
È vero, è naturale, perché le persone sono curiose, vogliono sapere di più, e Google è utile in molti casi per darci delle informazioni, che però non sempre ci danno delle informazioni che sono a applicabile al nostro caso e non sono sempre siti affidabili, non, le informazioni non sono sempre quelle giuste che appartengono a noi. A volte sì, però credo e spero che la persona che riceve un responso di un PSA che è elevato, poi al primo occasione possibile andrà dal suo urologo di fiducia, e se non ce l'ha lo troverà per fare la visita e per avere un'interpretazione di quanto è preoccupante quel valore che lui ha. Tornando un attimino indietro per parlare di PSA in generale, noi urologi riteniamo che il PSA sia molto importante, perché nonostante che anche qui si possono leggere alcuni articoli che sminuiscono l'importanza del PSA, tanto non serve, noi riteniamo che serve. E come? Non serve che uno lo faccia periodicamente, ogni mese, ogni tre mesi, ogni sei mesi, cioè c'è anche l'eccesso, però serve per avere innanzitutto un dato di base, perché se un uomo per la prima volta, e ci succede, va a fare il PSA a 50 anni e trova un valore di 40 in assenza di problemi, lui ha già fatto quello che era necessario per fare diagnosi di un tumore, probabilmente che ha un tumore e che può essere guarito. Se io non faccio il PSA, lo saprò fra 2 anni, 3 anni, quando il PSA sarà 100, 200, comincio a avere sintomi e non sono più trattabili, non sono più guaribili. Una cosa curiosa che è da notare è che l'incidenza, il numero di diagnosi di tumore della prostata sta diminuendo. E secondo l'Associazione Italiana di Oncologi Medici, il motivo è probabilmente perché meno persone stanno facendo il PSA. Questo vuol dire che c'è un pool di tumori non diagnosticati in giro. Tra questi, sicuramente ci sono alcuni che potrebbero anche non essere diagnosticati senza problemi perché non sono aggressivi, ma altri magari sfuggono e possono anche ammazzare. Ricordiamoci che terza causa di morte tumorale in Italia e nel mondo tra gli maschi. Quindi ci sono dei casi di aggressività bassa che poi parleremo, che possono anche non far nulla, fanno la sorveglianza, altri ti ammazzano.
Quindi, dottor Lovisolo, parlando di PSA alto e parlando di tumore, nel senso che anche il PSA alto non è indubitabile, quindi non è detta che ci possono essere i tumori anche con un PSA bassissimo, tipo 2,
sì.
3.
Sì, abbiamo detto prima, anche sotto 1. E possono essere molto aggressivi.
Io voglio andare avanti ancora. Ok, c'è l'ago aspirato. Cioè, se tu hai un tumore alla mammella, cioè tu vuoi vedere se hai un tumore alla mammella, fai un ago aspirato, mm-hmm. giusto? Nella prostata puoi fare un lavoro di questo tipo per assicurarti al 100% che hai davanti un tumore?
Beh, questo quando noi urologi vediamo un caso che riteniamo abbia un rischio di tumore che merita di essere indagato, facciamo la agobiopsia della prostata.
E da lì? E cosa succede?
Il patologo guarda, noi preleviamo una serie di frustoli di tessuto dalla prostata che vengono esaminati dal patologo e che poi ci dà la sua risposta se c'è o non c'è tumore all'interno di quei frustoli che noi abbiamo prelevato.
Quindi tu qui sei arrivato a dire che noi siamo sicuri che abbiamo un tumore, ok? Sì. Cosa facciamo adesso? Tu sei un chirurgo, ma che trattamenti chirurgici sono disponibili per il cancro alla prostata? Oppure, la scelta del trattamento è solo chirurgica?
No, oggigiorno si tende a sempre fare una discussione multidisciplinare dei casi si arriva a una proposta di trattamento oppure di proporre le alternative al paziente, perché non è che io come chirurgo, comunque come team multidisciplinare, possiamo dire che lei deve fare questo, possiamo dire lei può fare questo, questo e quest'altro, scegliamo insieme. E innanzitutto quello che è il nostro compito è di classificare il tumore in un gruppo di rischio e in base a quello si possono fare le illustrare le alternative. Quindi può essere un tumore di rischio molto basso, di rischio basso, di rischio intermedio, di rischio alto, di rischio altissimo. Okay? E poi altri esami supplementari che possono essere fatti per vedere se ci sono diffusioni in giro. Però noi, partendo dal basso rischio, uno può fare la cosiddetta sorveglianza attiva, perché si presume che è un tumore di aggressività bassa, tale da non aver bisogno di essere trattato al momento, e che si possiamo permetterci di attendere prima di fare qualsiasi cosa. Facciamo come i soldati sulla torre di guardia, no? Col binocolo puntato sul nemico, e se il nemico rimane lì tranquillo con la testa bassa, noi lo lasciamo lì, però lo guardiamo. Se alza la cresta, se alza la testa sopra la trincea, siamo lì pronti a sparargli addosso. Vuol dire che deve fare una serie di controlli seriati, di PSA, eventualmente altre biopsie, una serie di cose, magari risonanze, per capire se c'è una progressione di aggressività, un aumento di aggressività di questo tumore. E poi passi al trattamento. Se parliamo di voler fare un trattamento per un tumore della prostata che non è metastatico, cioè che è confinato presumibilmente alla prostata o nella zona della prostata, noi abbiamo la possibilità di applicare la chirurgia, la prostatectomia radicale, oppure la radioterapia. E che sono due tipi di trattamento che possono portare alla guarigione di questo tumore qua. Ci sono delle differenze fondamentali, poi non c'è tempo per schematizzare tutte quali sono le possibilità di scelte e quando si usa uno o quando si usa l'altro. Però nella persona giovane, o comunque la giovinezza poi cambia, abbiamo parlato l'altra volta con l'invecchiamento del mondo, certo. Il 65enne adesso non è vecchio, ma si parla di aspettanze di vita, e anche lì è difficilmente quantificabile a volte, però abbiamo degli strumenti che ci aiutano. Con un'aspettanza di vita di almeno 10 anni, noi applicando questi tipi di trattamenti possiamo dare beneficio alle persone e possiamo salvare alcune vite.
Dottor Visolo, lei ha parlato bene della sorveglianza attiva, e se ne parla di sorveglianza attiva. Io le volevo chiedere, ma questa tecnica, chiamiamola tecnica, può essere considerata una cura?
No.
Della malattia?
No.
Lei ha parlato anche di sorveglianza che prevede certi trattamenti nell'ambito della sorveglianza, quindi non è un tipo di cura che viene adeguata a quel tipo di paziente in funzione di quel tipo di tumore che magari non è aggressivo.
Non è una cura, è un'attesa, è un periodo di attesa, di sorveglianza, di osservazione, durante il quale posticipiamo l'eventuale cura. Noi ogni cosa che noi facciamo o non facciamo ha dei rischi e dei benefici, vero? Quindi se io faccio l'intervento, il beneficio che noi cerchiamo di raggiungere è la guarigione, la spostazione radicale del tumore. Per arrivare a quanto dobbiamo sottoporre il paziente ad alcuni rischi, i rischi chirurgici, operatori, anestesiologici, generali, cardiologici, di uno stress chirurgico, e poi ne possiamo parlare dopo, semmai il rischio per quanto riguarda la prostatectomia radicale di incontinenza e di impotenza. Okay? Quindi questi sono i rischi. Onde evitare questi rischi, io posso applicare la sorveglianza in quel gruppo di pazienti che io presumo essere a basso o bassissimo rischio di avere un tumore aggressivo. Anche qui c'è un rischio, perché i nostri strumenti di valutazione non sono finissimi, usiamo dei parametri che possono sgarrare e possono sbagliare, per cui noi sappiamo che, stiamo parlando sempre di statistica, nella statistica abbiamo la stragrande maggioranza dei pazienti che possono permettersi di aspettare, ma nel gruppo, nel mucchio, qualcuno avremo valutato male, perché i nostri strumenti non ci permettono di fare una valutazione esatta dell'estensione della malattia, e quindi in alcuni non faremo nulla, però è un tumore più esteso di quanto non pensavamo e potremo anche perdere una finestra di trattamento.
Io voglio fare un'altra domanda. No, prima no, facciamo così. Sentiamo la canzone. Caro Enrico, mi raccomando, stupenda. John Lovisolo, responsabile dell'unità operativa di urologia di Saronno, dell'ospedale di Saronno, ASST Valle Olona. Stiamo parlando del tumore della prostata. A proposito, molti mi hanno detto l'altra volta, ma è americano. Sì, è americano e parla in un certo modo perché è americano.
Sono newyorkese.
Newyorkese, no, è giusto dirlo. Ma mi è stato diverso. Chiesto, veramente, mi è stato chiesto, ma possibile, parla in un certo modo, è americano, è newyorkese. Senti, voglio arrivare adesso al tuo lavoro. Tu fai la prostatectomia.
Sì, l'urologo fa la prostatectomia.
Cosa vuol dire?
Radicale.
Cosa vuol dire?
Radicale. Vuol dire che è l'asportazione radicale completo della prostata, che è molto diverso come intervento rispetto a quello che si fa.
Ah, scusa, la laparoscopia, no? O con la laparoscopia, puoi farlo in laparoscopia?
Si può fare in diversi modi la prostatectomia radicale, poi ne parliamo, che è importante. In linea generale, in qualunque modo che tu fai l'intervento, quello che fai è togliere la prostata. La prostata cos'è? È una ghiandola. Dove sta? Sta nella pelve maschile, sotto la vescica, e circonda l'uretra. L'uretra è quel canale che porta fuori l'urina, che passa nel pene e poi all'esterno. E quindi arriviamo lì in fondo, dove non è un posto comodo, però ci si arriva, si snocciola la prostata. E togliendo la prostata, uno per forza di cose, perché è un tutt'uno con un pezzo di uretra, quindi si toglie la prostata assieme a un pezzo di uretra, di canale, e quindi si fa un collegamento tra la vescica e tra il moncone di canale che è rimasto. Si tira su, si tira giù, si mettono dei punti, si fa una sutura a mano o comunque in qualche maniera, e si rimette insieme tutto. Si mette un catetere che il paziente tiene per un tempo variabile, e poi durante l'intervento si tolgono, in alcuni casi, a secondo, anche qui a secondo una valutazione del rischio, si tolgono o non si tolgono i linfonodi pelvici, che sono, i linfonodi sono delle ghiandole che ricevono la linfa, che fanno circolare la linfa, che è in tutto il corpo, e che sono, noi sappiamo che i tumori in generale, e in particolare la prostata, hanno una propensione a mandare delle cellule metastatiche ai linfonodi. Quindi lì si tolgono, che sono quelli destra e sinistra, attorno ai grandi vasi iliaci, nella pelvi si tolgono, poi va tutto al patologo. Il patologo valuta quello che è stato, quello che era l'estensione del tumore, il grado del tumore. Non abbiamo parlato di grado, ma nella valutazione del rischio va contemplato il grado, che è un'espressione dell'aggressività innata del tumore. Quindi il patologo ci dirà se il tumore era a carico di un lobo della prostata, di entrambi i lobi della prostata, se era contenuto all'interno della prostata, se era fuori dalla prostata, se dove ho tagliato sul pulito, e se i linfonodi erano puliti o sporchi, cioè metastatici o no. Se il tumore è contenuto dentro, immagini sono negativi, i linfonodi sono negativi e tutto pulito, noi potremmo aver raggiunto il nostro primo obiettivo dell'intervento, che è la radicalità oncologica, perché cioè parliamo per un intervento perfetto a tre obiettivi da raggiungere: l'asportazione di tutto il tumore, la garanzia, la riacquisizione della continenza urinaria perfetta, e la riacquisizione a distanza dall'intervento della potenza sessuale. Se io raggiungo come chirurgo questi tre obiettivi nel paziente, ho fatto un intervento, quello che può essere considerato perfetto.
Perfetto, dottor Lovisolo. E qui si parla anche di esperienza dello specialista. Però spesso l'intervento chirurgico mi lascia un regalo, e il regalo è problema sessuale. A questo punto io le dico, se io vado in un centro dove l'intervento viene fatto con il robot, questo problema c'è? Cioè, come l'intervento chirurgico mi lascia l'eventuale disfunzione, problema diciamo sessuale vero e proprio, il robot questo problema garantisce. Me lo garantisce?
Allora,
in maniera hai molto tre minuti, hai molto tre minuti, quindi quattro se riesco.
L'intervento può essere fatto in tre modi, oggigiorno, per la maggior parte: a cielo aperto, laparoscopicamente, o con il robot. Il robot va molto di moda. Io posso dirvi quello che dicono le linee guida più recenti, sia europee sia americane. Sono tutti d'accordo e dicono che non c'è l'evidenza ancora oggi di nessuna differenza nell'acquisizione né della continenza né della potenza sessuale a favore di uno o di un altro, un'altra tecnica. Il robot non batte il chirurgo, almeno finora. Nonostante che, mi permetto di dire, che attorno al robot ci sono state delle campagne pubblicitarie non sempre nel rispetto della scienza e della realtà delle cose. Dipende dal chirurgo. Il ecco. Robot non opera un chirurgo, e se un chirurgo fa un disastro con il robot, fa un disastro. Idem con un bisturi. Non è che poi se io ho un paio di forbici più belle di te che il mio intervento viene meglio. È dell'esperienza, la mano del chirurgo. La chirurgia è un'arte. Ancora oggi, mi dispiace dirlo, è un'arte. Noi siamo degli artigiani. È vero o no, Mario?
Vero, verissimo.
Il chirurgo è un artigiano. Quindi se uno è in grado di farti un buon lavoro, te lo fa e te lo fa perfetto. E la percentuali di persone che, per quanto riguarda la continenza, sono la stragrande maggioranza contenti. La potenza poi bisogna vedere come erano prima. Non tutti possono avere la potenza sessuale dopo l'intervento, perché magari non ce l'avevano già.
Quindi il non regalo, dottore, è dovuto alle mani dello specialista.
Ma non solo, però io direi una cosa, che noi, per noi maschietti quella cosa è importante, però direi che il messaggio che John ha cercato di far passare è che bisogna tendere alla guarigione della malattia dopo aver acquisito il consenso informato di tutte quelle che possono essere le varie complicanze legate all'intervento, ma lo scopo è la guarigione della malattia.
Ma dobbiamo finire, Enrico, abbiamo finito, dai, ti porto via ancora mezzo minuto per ringraziare i nostri queste persone che veramente bravissime. Diurni, grazie. Grazie voi, perché tu entri sempre nel momento giusto,
grazie
con le tue cose.
Dell'ospitalità.
Dini, grandissimo, grazie, grandissimo, grazie. Anche se il suo problema è il problema del... Non lo diciamo, è il problema del robot. E quindi spero che tu il robot non lo veda mai.
Tanti,
non lo veda mai.
Vedo il robot come soluzione ottimale, ecco questo.
Grazie. Grazie Lovisolo, grazie John, il nostro newyorkese, ti chiamerò il newyorkese, veramente grande, è stata una trasmissione che ha un po' chiuso tutto il nostro discorso sul il tumore urologico, ci manca il rene, giusto?
Sì.
C'è anche quello, possiamo parlarne più avanti, giusto? Ok, grazie a tutti, grazie ai radioascoltatori che ci hanno ascoltato e poi
grazie,
Dini.
Grazie
a tutti. Ok, grazie a tutti, arrivederci e alla prossima.
Arrivederci.